Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Da che parte sta Papa Robert Francis Prevost? Da che parte sta il Papa statunitense, il primo che arriva dagli Stati Uniti, anche se ha avuto una lunga esperienza in America Latina? Da che parte sta nello scontro tra Stati Uniti ed Europa? In realtà bisognerebbe dire nell'attacco di Trump all'Europa, all'Unione Europea. Nel documento sulla strategia per la sicurezza nazionale di cui abbiamo parlato in questi ultimi giorni e che è stato pubblicato dalla Casa Bianca venerdì scorso, nelle prime pagine sono indicate le priorità e tra queste, aperte le virgolette, c'è la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali. Lo scopo del governo americano, si legge nel documento a pagina 12, è quello di tutelare i diritti naturali, donati da Dio, dei cittadini statunitensi. In particolare si aggiunge i diritti alla libertà di parola, alla libertà di religione e di coscienza, il diritto di scegliere e guidare il nostro governo comune, sono tutti diritti fondamentali che non devono mai essere violati. Questa parte del documento poi prosegue ancora, riapriamo le virgolette, ci opporremo alle restrizioni antidemocratiche imposte dall'elite alle libertà fondamentali in Europa, nel mondo anglosassone e nel resto del mondo democratico, in particolare tra i nostri alleati. Chiuse le virgolette, qui come avete sentito c'è una specifica indicazione in cui l'azione del governo americano, stante questo documento, vuole indirizzarsi l'Europa, il mondo anglosassone in generale e nel resto del mondo democratico. Buongiorno e benvenuto a Stefano Zamagni, buongiorno.
Buongiorno.
Economista ed è stato presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali fino a 2 anni fa, giusto?
Sì.
Professore, allora... Il Papa, Leone XIV, ieri sera, uscendo da Villa Barberini, dove c'era stato l'incontro con il leader ucraino Zelensky, ha detto, riferendosi proprio all'Ucraina, «Penso che il ruolo dell'Europa sia molto importante e l'unità dei paesi europei è veramente significativa». Questa un pezzo di quella dichiarazione fatta ieri sera. Prevost, tra l'altro, nelle sue dichiarazioni, come avete sentito, parla sempre di Europa e mai di Unione Europea, quella che Washington vorrebbe vedere cancellata in qualche modo. Allora, la prima domanda è per lei, professore, da che parte sta Papa Leone XIV nello scontro tra Stati Uniti ed Europa?
Papa Leone XIV ancora non abbiamo avuto modo di apprezzarne la profondità di pensiero e la lunghezza di sguardo, perché è un tipo caratterialmente molto diverso da Papa Francesco, ma ci abitueremo. Entrando però nel merito, chi conosce il suo pensiero, ma soprattutto i suoi fondamenti del pensiero, non dimentichiamo che lui è un agostiniano, cioè un seguace di Sant'Agostino, Papa Leone non ha dubbi nel prendere posizioni che non collimano affatto con quelle della sono state lette poc'anzi della dichiarazione degli Stati Uniti, eccetera, perché quella è una dichiarazione piena di contraddizioni di natura pragmatica.
Quella che si riferisce al documento sulla sicurezza nazionale, sta dicendo.
Esatto, è pieno, ma anche altri simili usciti nei mesi scorsi, è pieno di contraddizioni. Siccome Papa Leone ha un dottorato di ricerca in matematica e quindi se ne intende di contraddizioni e di regole della logica, è ovvio che non posso star. Perché?
Primo. È ovvio, mi scusi, completi la frase perché non l'ho sentita fino in fondo, è ovvio che non possa stare dalla parte di quel documento?
Esatto, perché primo, quel documento è il frutto dell'opera che da alcuni anni va portando avanti la fondazione Heritage, che è una grossa fondazione molto ben patrimonializzata e finanziata, che per le parole del suo di uno delle sue menti più eccelse, Peter Thiel, il fondatore di PayPal ed è in qualche modo il punto di riferimento ideologico, scrive: libertà e democrazia non sono più compatibili. E poiché noi americani non possiamo fare a meno della libertà, perché così siamo nati, sto citando Abramo, è chiaro che dovremmo rinunciare alla democrazia. Quindi quando in quel documento si parla di democrazia, ecco la contraddizione, che da un lato lì si invoca la democrazia dicendo l'Europa deve rispettare, eccetera, dall'altro però quello che loro intendono per democrazia non è la democrazia aristotelica, così come è nata 2000.
Certo, e questo, professor Zamagni, è il primo punto, cioè la prima ragione, secondo lei, per cui Papa Prevost non può stare dalla parte di quel documento. Un'altra ragione?
L'altra ragione è che conosce bene, come tutti dovrebbero conoscere, la tesi di Giovanni Paolo II, che è il Papa polacco, il quale sempre affermava la seguente proposizione: l'Europa deve respirare con due polmoni, il polmone est e il polmone ovest. Cosa sta a significare? Che se l'Europa vuol tornare a essere quello che è stato nei secoli passati, bisogna che elimini tutte quelle cause generatrici di micro e macro conflitti, come in effetti si sono verificate.
Ma questo perché accade? Perché si vede poi nella religione cattolica l'elemento unificante dalla Polonia alla Spagna?
Non è quello. Anche perché in Russia c'è il cristianesimo ortodosso, che sono, qui è un problema di respirare con due polmoni. I due polmoni sono diversi, ma non differenti. Fatto è che la gente confonde il concetto di diversità, che è sempre qualcosa di positivo, con la differenza, che è sempre negativo. Noi persone siamo diverse una dall'altra, ma non differenti. E allora applicare questo al caso di specie vuol dire che dobbiamo trovare, e c'erano le condizioni subito dopo la caduta dell'impero sovietico, perché Gorbaciov, non dimentichiamolo, voleva esattamente questo, e chi si è opposto a questo sono stati gli americani. Questo è documentato, perché dopo la caduta dell'impero sovietico c'erano le premesse, e quindi la caduta del patto di Varsavia, che era l'equivalente sull'altra sponda della NATO, le condizioni per ristabilire un nuovo modello di ordine internazionale. Questo non è stato voluto per ragioni che oggi sono diventate evidenti.
Quindi lei dice, professor Zamagni, che il Papa Leone XIV in questo scontro, meglio forse l'aggressione americana nei confronti dell'Europa, non può non stare con gli americani per quelle due ragioni che ci ha detto un momento fa, perché l'impronta ultraconservatrice reazionaria è chiara in questo documento, citava la Heritage Foundation, e poi perché gli americani oggi, chi governa gli Stati Uniti, non conosce quella che lei definiva la tesi di Wojtyla, cioè che l'Europa ha bisogno di respirare con due polmoni. E allora le chiedo,
infine,
prego, prego,
che il concetto che viene utilizzato di libertà è a dir poco, come dire, sincopato, perché noi sappiamo che la libertà possiede tre dimensioni: la libertà da, la libertà di e la libertà per. La libertà da vuol dire la libertà dai vincoli, dalle catene, ed è quella che è nota in letteratura come libertà in senso negativo. La libertà di è la libertà di poter accedere a beni, servizi, a tutto ciò che contribuisce alla qualità della vita, ed è la libertà in senso positivo. Infine c'è la libertà per, cioè io devo dire la libertà che invoco come diritto naturale, che è vero, per quale fine ultimo la voglio spendere. Ora, se facciamo attenzione, la linea che è ora adottata dall'amministrazione Trump si occupa solo della libertà da, cioè togliere i vincoli, togliere i controlli, togliere i regolamenti. Ma questo è qualcosa di inaccettabile, perché la libertà da è ovvio che ci deve essere, però non è sufficiente a definire in maniera completa il principio di libertà. Se vogliamo che la libertà venga riconosciuta come diritto naturale, dobbiamo prenderla in tutte e tre le dimensioni, e non in, perché se io ti consento di entrare, faccio un esempio un po' banale ma rende l'idea, ti consento di entrare al supermercato e di riempire il carrello delle cose che ti servono. Se però quando vai alla cassa non hai il potere di acquisto con il quale pagare quanto hai scelto, sarai costretto a riporre negli scaffali quello che hai preso. In questo caso c'è la libertà da, ma non c'è la libertà di. Applichiamo la metafora a tanti casi di persone che formalmente sono libere di scegliere, ma non hanno il potere di scegliere. Quindi un conto è la libertà di scelta, altro conto è la libertà di poter scegliere.
Certo. Professore, c'è un'ultima questione che le voglio girare in qualche modo, perché in quel documento americano, e quindi chiedere a lei una lettura possibile di ciò che potrebbe fare in queste ore il Papa Leone XIV, e cioè in quel documento l'amministrazione americana, la Casa Bianca, dice agli europei: attenzione, perché voi state cancellando la vostra civiltà. Ora, il riferimento alla cancellazione della civiltà, quando l'oggetto è l'Europa, non può prescindere anche dalla dimensione, anche, aggiungo, sottolineo, anche dalla dimensione religiosa, no? Che è un pezzo, è una componente importante di quella che è la civiltà europea ancora oggi. Che cosa, secondo lei, intendeva l'amministrazione americana? Perché lì dentro quell'amministrazione c'è un cattolico convertito di recente, ma pur sempre cattolico, e tra l'altro agostiniano come il Papa, cioè dire il vicepresidente J.D. Vance. Che cosa vogliono dire questi americani della Casa Bianca quando dicono la vostra civiltà si avvia alla cancellazione, professor Zamagni?
L'unico aspetto, direi, positivo, sarà perché io sono un ottimista per natura, è quello che l'assurdità delle cose che ci arrivano dall'America può avere un effetto benefico, quello di far rinsavire tutti noi europei, cittadini, leader politici, a passare oltre la fase dell'Unione Europea e arrivare alla federazione degli Stati Europei, gli Stati Uniti d'Europa. Noi dobbiamo mirare lì, come i padri fondatori del progetto europeo intesero volere ormai tanti tanti anni fa, e quindi noi ci siamo fermati a metà strada. Abbiamo pensato che un'unione basata su principi di economia e poco altro, ma non abbiamo una politica europea della difesa, non abbiamo una politica europea del welfare, per cui se tu ti ammali qua in Italia hai un trattamento, se ti ammali in un altro paese hai un altro trattamento, e così via, dell'educazione. Cioè l'aspetto positivo può essere che a questo punto gli europei, sono sicuro che avverrà, perché evidentemente si è raggiunta la misura, è quella di dire: bisogna che smettiamo di litigarci fra di noi per le stupidaggini e pensare invece in grande di dare vita agli Stati Uniti d'Europa, cioè il progetto federalista.
Certo, professore, il suo ottimismo è fuori misura, ma lo dico ovviamente in senso positivo, è fuori misura perché oggi viene difficile, almeno a me, immaginare come possano stare insieme Giorgia Meloni e Macron, oppure Merz insieme a Giorgia Meloni. Forse questo è più semplice.
Non dobbiamo fare riferimento soltanto al top, cioè ai politici, passiamo alle popolazioni. Le nostre popolazioni, io che giro l'Europa e devo insegnare agli europei nei corsi che ancora pratico, posso dire che non c'è questo. Il punto è che di fronte ad una minaccia così seria come quella di cui stiamo parlando, la natura umana, per se non altro, se non per convinzione, per difendersi, va oltre. Diatribe da ruffecchio azote, come ci ricordiamo, eccetera. Questo è perché è quello che ho detto, che potrebbe avere un effetto positivo, perché non abbiamo né una politica europea della difesa, né una politica del welfare, né una, e così via, una politica del lavoro. Ecco, non possiamo andare avanti così.
Questo mi sembra un adagio sottoscrivibile da qualunque punto lo si guardi, professor Zamagni. Non si può andare avanti così. Io la ringrazio per essere stato qui con me questa mattina e la saluto. Buona giornata, presto.
Grazie, grazie a tutti voi, grazie agli ascoltatori in particolare. A presto.
Stefano Zamagni, economista, è stato presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali fino al 2023. Sono le 11:16 minuti, questa è Pubblica a Radio Popolare. Buongiorno e benvenuto al professor Paolo Naso.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Scienziato della politica, professor Naso, ci aiuti anche lei a trovare una soluzione a questo diciamo così, rebus difficilmente risolvibile per come è stato impostato, e cioè a partire da quel documento sulla sicurezza nazionale americano. Anche qui la prima domanda che faccio a lei è quella che ho fatto prima a Stefano Zamagni, cioè a dire, secondo lei, secondo quello che si è capito finora in questi giorni, il documento è di venerdì scorso, da che parte sta il Papa americano, meglio dire il Papa statunitense?
Il Papa statunitense sta nella posizione tipica del Papa della Chiesa universale, e forse addirittura con maggiore forza di altri papi che avevano una visione molto eurocentrica, tipicamente Benedetto XVI, che ancorava i destini della cristianità ai destini dell'Europa, e invece questo Papa ha una visione globale. In questa globalità vede certamente la situazione del suo paese, che occhio e croce sembra non piacergli particolarmente, anche se lo esprime con a grande misura e grande prudenza, e non gli piace neanche il tentativo di relativizzare, mettere in secondo piano una grande forza continentale come quella dell'Unione Europea. La strategia vaticana è quella del multilateralismo, della globalità costruita attorno agli assi della civiltà cristiana, della possibilità di cooperare tra i popoli, della ricerca del bene comune. Quindi in questo senso è chiaro che ogni visione più settaria o esclusiva e in qualche modo di autosufficienza economica o politica risulta una sgrammaticatura rispetto al disegno del Vaticano in questo momento.
Allora, professor Naso, ciò che voglio fare con lei nei prossimi minuti che ci restano da qua alla fine della trasmissione è un esercizio di considerazione attorno ad alcuni documenti che sono stati prodotti dalla Chiesa Cattolica Italiana in questi giorni. Mi riferisco a un documento della CEI, della Conferenza dei Vescovi Italiani, da un lato, e dall'altro un potente intervento dell'Arcivescovo di Milano Delpini la settimana scorsa, venerdì scorso, nel consueto messaggio alla città che il cardinale Delpini, così come tutti gli arcivescovi milanesi, pronunciano in occasione delle festività di Sant'Ambrogio e dell'Immacolata. Appunto, mettiamo da parte per un momento lo scontro euro-americano per guardare a questi due documenti. Allora, il primo documento che citavo è quello della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana guidata dal cardinale Zuppi. È la nota pastorale che è stata diffusa venerdì scorso. Il titolo è un titolo che riprende le parole del Papa, forse le prime, professore, mi aiuti, quella dell'educazione a una pace disarmata e disarmante.
È una citazione del Papa, è un testo importantissimo, nel senso che trasferisce, come dire, il tema della pace dall'eccezionalità degli interventi quando scoppia una guerra alla ordinarietà invece, per cui la pace va salvaguardata anche quando c'è la pace, anche quando apparentemente la guerra non c'è. Questo è un passaggio fondamentale, nel senso che a prenderlo sul serio, poi questa sarà la grande sfida ovviamente della Chiesa Cattolica Italiana, prenderlo sul serio è un'altra cosa, però l'idea che l'educazione alla pace va costruita con la catechesi, con la pastorale, con la predicazione ogni giorno, e quindi ci si deve attrezzare, per così dire, a un percorso educativo, formativo, molto capillare e che viaggia alla base delle comunità, non soltanto a livello degli interventi di vertice. Quindi diventa un impegno formale che viene assunto, a mio modo di vedere, non soltanto di fronte a chi cattolico è, ma anche a chi non è cattolico, anche di fronte alle istituzioni, cioè immaginare la Chiesa Cattolica come attivo soggetto che porta avanti una cultura a livello di base, a livello capillare, quindi in sinergia immagino anche con le scuole, e mi sembra un progetto molto interessante e molto ambizioso, certo, che certamente è figlio dei tempi, figlio di un tempo in cui ci si rende conto che il valore della pace non è così universale, non è così riconosciuto come ovvio e scontato, come, e qui ci agganciamo al tema precedente, il valore della democrazia.
Chiaro. Allora, c'è una cosa che volevo...
che noi diamo per...
volevo sottoporle per un ulteriore ragionamento, professor Naso, è quello che è il passaggio di questo documento della Conferenza Episcopale Italiana, la nota pastorale, un passaggio in cui si dice e si richiama a ciò che aveva detto in uno degli ultimi discorsi Papa Francesco, il riferimento è al messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 2025, e lì in questo documento si dice che Papa Francesco in quell'occasione segnalava, virgolette, i cospicui finanziamenti dell'industria militare tra i fattori che, anche solo indirettamente, alimentano i conflitti che flagellano l'umanità. E poi ancora si parla di una sorta di obiezione bancaria, la chiamo io, per indicare che cosa? Il disinvestimento da parte di singoli ed istituzioni, questo è il documento che parla, da quei soggetti finanziari che sono coinvolti appunto nell'industria bellica. È un'opzione importante, dice la CEI, che singoli e comunità possono valorizzare per esprimere una volontà di pace. Le chiedo a lei di tradurci questo passaggio, ma qui la CEI ci sta invitando a una forma di boicottaggio dell'industria militare?
Sostanzialmente sì, si può scegliere una parola diversa, ma è esattamente quello che accadeva in altri tempi, quando il movimento ecumenico, soprattutto in quel momento fu il mondo protestante a prendere la leva del comando, però poi il mondo cattolico seguì, si trattò di boicottare il Sudafrica e le leggi razziste dell'apartheid in Sudafrica, e la formula del boicottaggio, lo strumento non violento del boicottaggio, poi come dire, la parola oggi ha assunto una valenza negativa, ma la forma del boicottaggio nasce come tecnica non violenta, largamente utilizzata ai tempi del movimento per i diritti civili degli Stati Uniti. Si boicottavano i negozi in cui i commessi afroamericani venivano pagati di meno di quelli degli italiani, degli americani, diciamo, bianchi, per così dire. Ecco, e quindi non c'è nulla di particolarmente innovativo, vorrei dire, e che sia una comunità cristiana a richiamare il tema non violento del boicottaggio non mi pare casuale.
Non la sorprende. Allora,
cosa c'è di nuovo?
Prego,
di nuovo c'è il tono. Di nuovo c'è il tono, che è un tono più pragmatico, meno pastorale, più, mi permetto di dire, direttivo, cioè c'è un orientamento preciso che significa che forse la Chiesa di Papa Prevost e la Chiesa italiana di Zuppi, per così dire, immagina un intervento che non sia semplicemente teorico, educativo e pastorale, ma sia anche immediatamente operativo.
E allora, professor Naso, ultima questione: se dobbiamo parlare di toni in qualche modo sorprendenti, qui ci spostiamo all'ultimo documento che volevo sottoporle, e cioè a dire il discorso dell'arcivescovo di Milano Delpini venerdì scorso, il messaggio alla città tradizionale in occasione di Sant'Ambrogio. Beh, qui cito soltanto una parte, che è una parte dell'intervento appunto dell'arcivescovo Delpini, in cui si dice: l'impressione del crollo imminente di una civiltà, della rovina disastrosa di una città, segna non raramente anche la storia di Milano, e così esortisce in un profilo storico Delpini. E aggiunge: possiamo riconoscere segni preoccupanti e minacce di crollo, e possiamo domandarci veramente il declino della nostra civiltà è un destino segnato? Si chiede retoricamente, ma forse non retoricamente, l'arcivescovo Delpini. Ci sarà una ripresa di gusto per costruire una volontà di aggiustare il mondo, un farsi avanti di uomini e donne capaci e desiderosi di sognare? E poi in altri passaggi parla del riciclaggio del denaro sporco, del fetore di morte che il denaro sporco ha. Ci sono una serie di espressioni che a me, profano, mi hanno colpito, ma giro a lei: che cosa ci vuol dire qui l'arcivescovo Delpini?
È da capire, nel senso che il tono è sorprendente e soprattutto non è del tutto coerente con la sua azione pastorale, nel senso che Milano, anche grazie al cattolicesimo democratico della tradizione martiniana, per semplificare, si era dotata di anticorpi molto forti, scuole per la politica, dialogo interreligioso a tutto campo, esperienze ecumeniche assolutamente all'avanguardia, proprio nella linea del servizio alla città. Ecco, devo dire che fino a per quello che abbiamo potuto vedere in questi anni ormai numerosi del servizio del Ministero degli Alpini a Milano, questo tipo di intervento è stato messo in secondo piano, è stato ridotto, si è preferita un'azione più classicamente pastorale rivolta al sostegno alle parrocchie e così via. Oggi del PD dice Milano manca di un'energia vitale, di un'energia spirituale. Certamente è vero, e i paralleli, diciamo, a chi ha qualche anno di età come me sono evidenti, cioè risentiamo anche gli echi di ciò che era la Milano da bere, cioè la Milano dell'apparenza, rispetto alla quale poi la sostanza era invece intrisa di corruzione, di malaffare e di violenza. E il problema è che non dobbiamo stupirci di questo, questo è il mondo, benvenuti nel mondo, per così dire. La domanda pastorale, politica, culturale è: che cosa ogni attore sociale fa per contrastare questa realtà? E quindi, nel caso di specie, che cosa la Chiesa ambrosiana ha fatto per contrastare questo tipo di degrado? E qui credo che dovrebbe partire una fase di riflessione, anche in parte autocritica, rispetto al fatto che c'è stato un passo indietro del protagonismo pubblico della Chiesa ambrosiana proprio sui temi che oggi invece l'arcivescovo denuncia.
Professor Paolo Naso, grazie per essere stato qui con me stamattina e buona giornata, a presto.
Grazie a tutti voi.
Paolo Naso, scienziato della politica, e nella sostanza le ultime sue parole sono un invito ad una discussione che non potremo ovviamente aprire adesso. Sono le 11:27 minuti, dobbiamo chiudere, siamo un po' in ritardo, la linea adesso passa a Calt, Ira Rubini. Noi ci risentiamo domani alle 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!